Ciao Franz.
Ciao a te, dimmi tutto.
Allora, caro Franz, dunque, il mese scorso è partita la prevendita per l'ultima data del tour PFM Canta De André, 31 dicembre, ore 22, Auditorium Parco della Musica di Roma, ospiti speciali fra Flavio Premoli e Michele Ascolese. Cosa ci puoi raccontare in merito?
Beh, vi racconto che è stata una tournée, non l'anno scorso, cioè abbiamo già... quest'anno avremmo dovuto finire queste date che sono state fantastiche. Abbiamo fatto, diciamo, più di 100 concerti. Mm-hmm. È stata una cosa bellissima, perché abbiamo finalmente gioito nel vedere la gente che amava molto questa musica e sentirla riportata in teatro. Ovviamente mi sono accollato la responsabilità più grossa, cioè di cantare i brani di Fabrizio, però è stato bellissimo. Anche perché era tanto tempo che non la facevamo e è stato veramente un bellissimo successo. Così sono rimaste delle date che poi sono state cancellate mano a mano che saliva questa onda della pandemia, e alla fine abbiamo deciso che, non, che appena poteva avremmo ripreso questo tour, perché comunque è veramente molto bello, soprattutto la formazione, come hai detto, ci sono due ospiti, uno è Flavio Premoli, che ha fatto parte della band per tanto tempo, è stato molto bello riaverlo dentro con noi, e Michele Ascolese, che era uno dei chitarristi di Fabrizio De André quando andava in tournée, tra l'altro un carissimo amico con il quale ho lavorato molto tempo fa. E quindi c'è una formazione veramente potente, questa cosa qui dà il senso proprio di uno spettacolo bello in teatro, per ascoltare la musica. E ho visto in tutto questo tour che abbiamo fatto la gente commossa, felice, perché comunque De André rappresenta un po' tutti noi, con le sue storie, con le cose che ha scritto, e le canzoni poi sono di piccole perle qua e là.
Certo, qui quindi ricordiamo ancora 31 dicembre ore 22 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, uno spettacolo prodotto da D&D Concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da 2010, giusto?
Sì, giusto, ovviamente chiudiamo l'anno, che è una cosa più bella, chiudiamo l'anno, ripartiamo da dove eravamo rimasti e chiudiamo questo progetto, e poi stiamo facendo altre cose. In questo momento stiamo lavorando su un disco nuovo, perché non potendo suonare abbiamo detto beh, siamo a casa, mettiamoci a lavorare e proponiamo un disco nuovo, quindi stiamo lavorando su un disco nuovo che poi uscirà più avanti, uscirà dopo l'estate.
Certo, uscirà ancora con la Inside Out Records?
Esatto, con Inside Out, perché abbiamo questo legame con questa etichetta è molto bello, perché noi ovviamente abbiamo anche una platea internazionale, quindi ci permette, abbiamo sempre il disco che ha la doppia versione, sia in italiano e sia in inglese, perché così c'è anche più possibilità per il pubblico all'estero di seguirci anche con un testo in inglese, con una storia molto bella. Non posso dire niente dell'album, ovviamente, perché non sta bene parlarne prima, perché certo. La bella cosa è la sorpresa. Sarà una grossa sorpresa, proprio perché non abbiamo buttato via il tempo del Covid che ci ha tenuto in casa e ci siamo messi a lavorare, non potendo fare lo spettacolo per cui eravamo in giro, con quello che diciamo prima, la Bravo Bella nel suo anniversario, e quindi abbiamo detto mettiamoci a lavorare su musica, almeno così ci è passato via il tempo e non abbiamo sofferto. Abbiamo sofferto perché a me il pubblico è proprio una cosa che mi mette una gioia sul palco e mi è mancato tantissimo, però la musica mi ha tenuto compagnia, e quindi a noi, a nostra volta, vogliamo dare della musica nuova in modo che possa tenere compagnia per l'anno prossimo e tutti gli anni che verranno.
Certo, era già stato fatto il discorso inglese e italiano anche in Emotional Tattoos, quindi è stata un'esperienza positiva con la Inside Out, che è un'etichetta anche legata parzialmente a certa musica, diciamo hard rock, heavy metal, con connotazioni naturalmente progressive.
Cioè, beh, noi quello è un po' il nostro territorio,
sì.
Però ovviamente siamo indisciplinati, perché non è che facciamo un genere, noi suoniamo musica e la musica, come diceva Emotional Tattoos, la musica ti prende lei, tu pensi di aver scelto la musica, in realtà è la musica che ti sceglie, perché quando senti una cosa bella rimani talmente affascinato che poi sei tu che stai entrando nella musica, non è la musica che... Sì, in qualche modo noi sentiamo una cosa e la cosa ti piace, e questa è la cosa che ti prende emotivamente, ti lascia una specie di tatuaggio emotivo, questa è la senso di Emotional Tattoos. Il tatuaggio emotivo è indelebile, perché poi ogni volta che senti quella musica, quel passaggio, quella situazione che ti ha emozionato, te lo ricordi perché diventa qualcosa di tuo, che ti rimane. Quindi puoi immaginare quanto mi è mancato il concerto dal vivo e soprattutto il pubblico con il quale interagisci e si crea questa atmosfera, soprattutto nei nostri concerti, dove non è che noi ci risparmiamo, noi quando suoniamo prima di tutto per il piacere di suonare, di condividere questa cosa che facciamo, l'arte in questo senso, no? E quindi è stato un momento difficile perché mi è proprio mancato questo, il contatto col pubblico, il fatto di poter condividere dei momenti in cui l'empatia prende tutti e li stringe.
Certo.
Però, come dicevo prima, non abbiamo perso tempo, se non altro abbiamo lavorato in un altro settore che è quello della composizione.
Tra l'altro voi siete l'unica band italiana ad aver partecipato alla crociera prog Cruise to the Edge. Che atmosfera si respira durante un evento del genere?
È bellissimo perché ci sono tutte le band, a parte che molte di quelle band le conoscevamo, siamo frequentati nei primi anni 70, tipo Yes per esempio.
Certo.
E quindi, ma poi ce ne sono tanti altri, ci sono tantissimi gruppi, tutti diversi. È bello. Steve Hackett, con il quale abbiamo anche una bella discussione amicizia per il Genesis, e la cosa bella è che c'è tutto il pubblico, non c'è divisione, è tutto libero, per cui per esempio il pubblico è sempre in mezzo agli artisti, gli artisti sono, non so, scappati, nascosti da qualche parte, girano per la nave e si trovano allo stesso tavolo a mangiare, quindi la cosa incredibile è proprio il rapporto che c'è tra gli artisti e il pubblico, siamo tutti nella stessa nave e poi a tutte le ore suona qualcuno perché c'è nella parte in alto che è come se fosse una cosa all'aperto, c'è uno stage, poi c'è uno stage all'interno della nave dove fanno dei concerti più mirati e poi ci sono due teatri grandi per fare diciamo lo show importante la sera. Questa cosa è incredibile, ma vissuta. Poi i fan, sono dei fan che, ai quali poi i concerti per la Gym Station dopo mezzanotte, e quindi c'è gente che si porta lo strumento da casa, in crociera, c'è gente che arriva con la chitarra, con le tastiere, che aspettano di poter fare la jam la sera con alcuni degli artisti. Quindi è una cosa magica in un certo senso.
Ma veramente, unica sicuramente, poi, pazzesco.
Io ho fatto tre edizioni, una più bella dell'altra, perché poi i gruppi cambiano ed è veramente divertente. No, quattro edizioni in realtà.
Caspita. Beh, sì. Mentre invece, fermo restando che anche all'estero...
Siamo del primo mondo noi, non riusciamo a stare fermi in un posto.
Beh certo, ma infatti quello poi è molto rappresentativo perché si è proprio in giro proprio la crociera.
Esatto. Poi non è che si trova tutti i giorni, sono dei giorni di viaggio dove non si suona, ma poi c'è la possibilità di sbarcare da qualche parte, per esempio a Key West c'era la casa di Hemingway, per cui tutti quanti sono scesi e andare a vedere la casina, è fantastico. Cioè, è veramente una storia, una bella cosa questa.
Eh sì, caspita. E in tutti questi anni che voi avete veramente girato il mondo, hai in qualche modo, non lo so, così genericamente catalogato il pubblico? Cioè, allora, vabbè, quello italiano e poi quello estero, che può essere quello americano, quello giapponese, quello europeo, ci sono delle differenze sostanziali?
Sì, ci sono delle differenze sostanziali, ma dipende anche dalla musica, dipende dall'artista come si colloca all'interno del rapporto col pubblico. Noi siamo italiani, siamo sempre molto aperti, no?
Certo.
Quindi questa cosa qui si sa, tutti lo sanno, per cui sanno che si estende dal punto di vista puramente artistico, ti dico suonare è come dire giocare, anche in inglese si dice to play e to play, ecco, quel termine inglese to play significa proprio questo: quando tu sul palco giochi, non fai la rockstar che mette un muro tra loro e il pubblico, soltanto magari con le luci, con gli effetti, queste cose. Noi amiamo molto i bei teatri grandi perché lì c'è molta interazione col pubblico. E sono tutti diversi. In Giappone sono tutti talmente in silenzio che non fanno una piega fino a quando non finisce il pezzo. Poi quando finisce il pezzo vengono tutti matti. E poi la cosa più bella è che hanno sempre, si mettono tutti in fila, non so, per l'autografo, c'è una disciplina incredibile. Mentre non so, il pubblico americano sono proprio, ti dico una banalità, sono proprio americani. Certo. Sono tutti lì, si aspettano, guardano. E Centro America e Sud America invece è un po' come l'Italia. Sono veramente super friendly,
mediterranei, latini, comunque
mediterranei, latini, sono mediterranei, latini, mentre gli americani sono tutti lì, si ascoltano, applaudono e hanno tutti dei modi diversi di reagire, no? Quindi questa cosa qui è incredibile. Sono i giapponesi, reagiscono, godono silenziosamente, poi si espandono.
Mentre invece, parlando di ricordi, cioè il decennio proprio mitico degli anni 70 con la PFM, so che chiaramente sarà impossibile rispondere a una domanda del genere, però se ci sono dei ricordi ovviamente migliori e se ce n'è anche qualcuno che vorresti cancellare o se fa tutto parte comunque, ecco, del...
No, non cancellerei niente perché la vita è fatta così, tutto è la tua vita, non solo le cose belle. Ovviamente quando sei sul palco e suoni per un bel concerto è bello, poi quando devi viaggiare è stressante, poi quando fai dischi sai benissimo che fai un disco magari piace tantissimo, come ci è spesso capitato, e noi, perché come indole siamo un po' diversi dalla norma, non seguiamo una corrente, ma noi vogliamo essere liberi di suonare quello che piace a noi.
Certo.
Per cui il PFM non ha mai fatto un disco uguale al precedente, per cui ci sta che tu con questa scelta incorri nella classica cosa del pubblico che dice: ah, questo disco è più bello di quello, questo è quell'altro. Invece in realtà poi alla fine, come ti dicevo, alla fine tutti i dischi sono belli perché hanno una ragione di essere in quel preciso momento che tu li fai. Non potrei fare oggi un disco che ho fatto nel 70, certo. Perché nel 70 ero un'altra persona, ero la stessa persona, però tutta una serie di cose mi mancavano. Quindi per esempio noi un bel giorno nella prima tournée americana abbiamo deciso di suonare una serie di pezzi che erano, non so, 7, 8, forse 10, ma la maggior parte delle cose avvenivano nelle improvvisazioni. E per questa ragione siamo diventati molto famosi in America, perché il PFM era un gruppo che faceva gli stessi pezzi ma erano diversi. Diversi perché c'era dentro un'improvvisazione, c'era dentro una cosa che era nata in quel momento lì. Certo, se tu suoni nel centro di New York suoni in un modo, e quando suoni a Savannah nella Georgia il pubblico è diverso, di colore, è tutto un altro mondo, le improvvisazioni sono diverse. E quindi questa cosa ci ha portato molto, molto, molto ci ha portato, cioè, rispetto al pubblico, ma allo stesso tempo ci ha cambiati, si è anche trasformati in un gruppo che non farà mai un disco precedente, ma questo vuol dire anche che diventi un esploratore di quest'arte che è la musica, e diventi una persona che ha sempre bisogno di comunicare quello che sta vivendo in quel momento.
Quindi si può dire che comunque all'aggettivo che si mette vicino alla parola rock, l'aggettivo progressive, tu assegni questo significato, proprio progressione, progredire.
Sì, no, progredire perché è stata proprio la scelta dell'epoca, quando eravamo un gruppo di ragazzi giovani, abbiamo deciso da allora di fare questa scelta, di andare progressivamente avanti e cercare un'altra strada, una nuova strada, ma è questo quello che fanno tutti, lo fanno i pittori, lo fanno gli scrittori, lo fanno gli artisti, ma anche la gente, qualsiasi cosa tu faccia, hai voglia di andare a vedere cosa c'è dopo.
Certo, certo.
La curiosità è la prima regola per chi fa arte.
Certo. Mentre invece, domanda che ti avranno fatto sicuramente innumerevoli volte, ma avendo tu avuto questa fortuna, come ricordi umanamente Fabrizio De André, sia in ambito di collaborazione musicale che come persona, ecco?
È una persona straordinaria, perché a parte quello che ha scritto, quello che ha fatto, poi lavorarci insieme è stato veramente un viaggio, anche per lui, perché lui non aveva mai fatto questa cosa. Sono molto fiero perché l'ho convinto, io sono un acquario e lui anche, da cui ci siamo incontrati. Gli acquari sono sempre molto strani, pindari, ci pensano sempre delle cose grandi, dei grandi sogni, delle grandi atmosfere, e lui ha sempre pensato nel suo modo di scrivere, ha toccato tutte le corde, tutte le possibilità che c'è, tutta la possibilità che c'è nel raccontare un uomo, un amore, un qualsiasi cosa. Questa era la forza di Fabrizio. La cosa bella era che quando doveva lavorare lo faceva molto molto bene, senza nessun tipo di atteggiamento, ma soprattutto perché aveva scelto di fare questo salto nel buio con noi, perché un cantautore e una band non si erano mai visti. È stato il primo esperimento in Italia di un'unione di due artisti, e proprio la nostra politicità ci ha permesso di prendere tutto il suo materiale e di realizzarlo in un altro modo, dandole a ogni musica, a ogni canzone, una veste, una scenografia sonora. Ecco perché è nato questo progetto, perché ha avuto molto successo, perché poi in realtà il suo modo di scrivere i testi l'abbiamo consigliato e l'abbiamo inclinato all'interno della nostra musicalità, e tutti i nostri viaggi hanno fatto bene, perché poi abbiamo creato per esempio un brano come Pescatore, che non era così, adesso è diventato una cosa bellissima dove tutti cantano, eppure era un brano serio, un brano preciso in cui si raccontava la storia di questo assassino, capisci? Ecco. E quando tu riesci a trovare queste cose qua, allora si stabilisce un rapporto dove non c'è nessun tipo di confine. Nessun tipo di confine.
Certo.
E sul disco c'è tutto, questo si capisce, si sente, non a caso, anche quando è stato ritrovato quel concerto e che è stato pubblicato, finalmente la gente ha potuto vedere questo concerto dal disco, che non l'aveva mai visto nessuno, perché in realtà non voleva farsi riprendere. Certo. E quindi diciamo che poi alla fine il destino mette a posto le cose ogni tanto.
Sì, assolutamente. E mentre invece, ecco, l'ultimo ricordo, e ti chiedo, che poi è venuto anche da parte di alcuni ascoltatori, è cosa ricordi della partecipazione al mitico Attila, Flagello di Dio?
Beh, anche lui è stata una delle mie tipiche follie, nel senso, mi sono trovato insieme a degli amici a Roma, e così ho fatto questa, stavamo mangiando, mi sono, all'epoca amavo molto gli arti marziali, queste cose, e quindi mi sono divertito nell'inventarmi un personaggio, perché poi questa cosa non c'era nel film, non era prevista.
Ah, okay.
Però non era prevista, non è che così sono uscito la mattina con, mi ero fatto il ciuffo tipo il guerriero dell'est, e quindi tutti quanti ridevano di questa cosa qui, perché abbiamo riso molto, detto, ma perché non mettiamo nel film questo personaggio? E ho detto, ma perché no? Allora ho detto, ma sì, dai, voglio fare una follia, non l'avevo mai fatto. E così mi sono divertito, abbiamo fatto girando per i campi, siamo andati a girare esattamente dove avevamo girato il film con Gassman, Brancaleone da Noccia, nei posti dove abbiamo girato Brancaleone abbiamo girato questo film, è stato divertente, io facevo, siccome poi le battute erano talmente strane rispetto a quello che io ho fatto un gioco, cioè volevo divertirmi quella volta lì e fare un gioco, non è che pensavo di fare un film importante, ma proprio per giocare, e quindi mi sono veramente divertito, perché poi ero muto, quindi non dovevo dire niente, facevo solamente delle cose musiche, stavo la lancia, facevo le mie cose, che mi ho imparato con le arti marziali, e è stato molto divertente. Sai perché poi questa cosa piace, ogni tanto mi dicono, ah sì, la frase.
è diventato iconico. Come
no, no, è diventato tutte le volte che uno, ogni tanto mentre suoniamo, c'è qualcuno dalla platea che fa giallo, rolla.
Un saluto e messaggio finale agli ascoltatori.
Un saluto da Fran 18, spero di vedervi presto. Prima di tutto perché magari riaprono e noi riusciamo a tornare a fare i concerti, perché è esattamente la cosa che noi vorremmo fare. Vi voglio bene e vi aspetto presto. Ciao!